secondo me incomincia il tutto, che è un anno terribile, nel 1980. Nel senso che nel 1980, anzi c'è una piccola parentesi che è del 79, che c'è un decreto fatto da Cossiga che mette lì una legge che dice che c'è sconti di pena per chi in teoria è disposto a collaborare. All'epoca noi avevamo abbastanza sottovalutato questo tipo di, era una delle tante leggi che venivano fatte emergenziali in quegli anni, quindi pensavamo anche che noi a questa legge non ci riguardava. Cosa succede? A Torino nell'80 vengono, come si dice, arrestati due compagni, uno si chiamava all'epoca Peci e l'altro Sandalo. E per la insomma, prima volta questi due compagni si mettono a collaborare. Il tutto gestito da un giudice che all'epoca si chiamava Caselli, che piglia a carico questo, diciamo, collaboratore a questo punto di giustizia e inizia a imbastire una campagna di arresti su Torino. E da una parte, e dall'altra parte i carabinieri fanno un'operazione su Genova, su una casa dove c'erano quattro compagni che avevano le chiavi della casa che il Peci aveva dato, e vengono ammazzati. Quindi si crea una situazione, diciamo, un po' attenaglia. Da una parte, diciamo, l'aspetto della repressione normale, no? Quindi molto dura. Questa roba, tra l'altro, di Genova, magari se ne può discutere in un altro momento, ma crea per la prima volta dentro il movimento sulla morte dei compagni una rottura, nel senso che tutti gli altri casi di compagni uccisi, mi viene in mente all'Asia, mi viene in mente l'Alzaroni, così, il movimento ne aveva fatti propri, quindi si era schierato, erano andati ai funerali e li avevano rivendicati anche se non appartenevano all'organizzazione di appartenenza come morti del movimento. Qui per la prima volta c'è una parte del movimento che sta in silenzio, quindi si apre una prima frattura. Il secondo problema incomincia invece, insieme all'arresto di Peci c'è pure un altro arresto di Sandor, sono i primi due collaboratori di giustizia, i quali aprono uno scenario terrificante. A ruota iniziano centinaia e centinaia di arresti su Torino e su Milano. Questa cosa provoca, perché sono arresti d'inizio su livelli di movimento, non tanto sulle organizzazioni allora armate, no? Quindi si inizia a creare in città come Milano e Torino migliaia di persone che si trovano in una situazione di latitanza, senza più riferimenti organizzativi o, come si dice, a quel punto anche di sostegno logistico. Quindi ci si trova in una situazione veramente terribile, nel senso che da una parte è un po' come avete visto in piccolo voi a Torino nelle settimane scorse, rastrellamenti quartieri per quartieri, quindi ogni giorno centinaia di arresti, dove i giudici a Milano Spataro, a Genova Caselli, specialmente per gli imputati minori, viaggiando, venivano terrorizzati. Arresti che venivano portati nelle caserme, tenuti mesi in isolamento nelle caserme e poi spostati dentro il carcere con altri mesi di isolamento senza vedere avvocati, senza vedere familiari, via dicendo, quindi tenuti anche in una situazione di difficoltà, e dove questi giudici con molta aggressività chiedevano la collaborazione. Collaborazione, adesso vado molto velocemente, assume in un breve periodo connotati molto, molto grossi, poi cercheremo di in un altro magari momento capire il perché, però si parla alla fine, insomma, di numeri impressionanti di collaboratori di giustizia, si arriva a 500 persone, quindi è per capire la dinamica di quello che si sta fronteggiando in quel momento. Più cosa succede? Noi come movimento, come organizzazioni combattenti, eccetera, eccetera, eccetera eccetera, avevamo messo sempre in conto o la galera o la latitanza in Italia, ma nessuno aveva mai preso in considerazione la fuga all'estero, no? Improvvisamente tra voglio dire la repressione, che è molto forte, no? Perché da una parte poi subentrano anche questi interrogatori duri, che loro chiamano duri, che non sono altro che torture, no? Quindi con intimidazioni molto forti.
Gianni, si parla di quante persone sottoposte a indagine in quegli anni, perché sono spaventosi i numeri.
Sono spaventosi, si parla, cioè i numeri che vengono, come si dice, che sembra, diciamo, indagati, si parla di 50.000 persone. Immediatamente, diciamo, nell'80 quelli che sono colpiti da mandati di cattura immediatamente sono tra i 500 e i 600 persone che devi subito, che ti trovi insomma con 500-600 latitanti in giro per l'Italia, no? Più ti ritrovi con un numero enorme poi di clandestini dentro le organizzazioni cosiddette combattenti, quindi una situazione di estrema difficoltà. Più la repressione colpisce duramente sull'area cosiddetta di sostegno, che erano i simpatizzanti, quelli che magari non erano d'accordo con le scelte, diciamo, più radicali, ma in ogni caso che ti sostenevano perché ti stimavano, perché ti avevano conosciuto nella lotta o perché ritenevano giusto di darti una mano, quindi che ti aprivano le loro case e ti davano ospitalità. Ma qui si è capovolto la cosa, che chi era un semplice simpatizzante o chi ti dava ospitalità per amicizia o per un sostegno di simpatia politica, a quel punto rischiava più di quello che faceva.
Certo.
Tante, no? E non solo quello, ma a un certo punto rischiavano anche la vita, no? Perché erano ritenuti, come si dice,
come si diceva, togliere l'acqua ai pesci, no?
Bravo. Quindi, per farla breve, ecco, questo è il primo passaggio. Quindi ti trovi questo migliaio, diciamo, di persone abbastanza allo sbando in Italia, perché le case iniziano, la gente non è più in grado di sostenersi, via dicendo. E per la prima volta le scelte, che erano sempre scelte collettive, no? Che venivano prese in assemblea, nelle organizzazioni, nei collettivi o per piccoli gruppi, questa roba dei collaboratori di giustizia, compagni, che è una cosa terribile, perché chi sono poi questi collaboratori di giustizia? Era il compagno che avevo stato fino il giorno prima insieme, era tuo fratello, era la tua compagna, era la persona che ti fidavi, insomma. Erano quelli che avevi lottato fino al giorno prima, non erano emeriti sconosciuti. Interrompono di fatto il discorso della solidarietà e della complicità, è una cosa terribile, no? Quindi creano una situazione che per la prima volta non si è più in grado di fare un momento di riflessione su quello che sta succedendo, perché non c'è più le possibilità, non ti puoi più fidare di niente, di nessuno. È un periodo oscuro, ma magari in altri momenti cercheremo di articolarlo un po' meglio. Quindi per la prima volta i compagni individualmente devono prendere delle decisioni, delle scelte, non hanno più una possibilità di prendere delle scelte collettive. Grazie a Dio c'è ancora un modo di pensare, credo, un po' omogeneo, un po' individualmente riusciamo ancora a fare una scelta collettiva, che migliaia di persone decidono di fare una scelta che non era mai stata pensata o discussa collettivamente, di fuggire all'estero.
In particolare un'organizzazione fa questa scelta?
No, il grosso è a livello individuale, anche perché le organizzazioni sotto quelle, diciamo, di movimento, qui parliamo dell'80, perché la prima, come si dice, ondata repressiva, vengono presi i compagni, quelli che sono a casa, sono quelli di movimento, non sono quelli legati alle organizzazioni clandestine. Il grosso è proprio, diciamo, i tanti di movimento, o quelli che erano usciti dalle organizzazioni, che quindi li trovi nelle loro case, via dicendo, no?
Sì, che non vivevano in clandestinità sostanzialmente.
Bravo, in clandestinità. Quindi improvvisamente rientrano tutti in clandestinità per forza, o in clandestinità, poi chi ha i documenti ha i documenti, chi va a casa dell'amico, insomma ognuno si arrangia come può, ma non c'è più una possibilità di aprire una discussione, di decidere cosa si fa. Qui quindi sono scelte individuali, quindi c'è questa emigrazione che poi qui c'è una cosa, questa fuga anzi diciamo, all'estero, parliamo dell'80 dove non c'è nessuna copertura, no? Dove la gente va, poi non è che avevi molti indirizzi, molte cose, insomma, la gente scappa in pigiama, come si può dire, il grosso, no?
Ma in questa prima fase, Gianni, non ci si muove con una certa omogeneità di aree? Assolutamente, cioè è già tutto da subito, come dire, individualizzato, parcellizzato?
Ecco, qui però subentrano due figure che secondo me non sono mai state apprezzate per quello che sono. Sono i familiari, quindi le compagne e i compagni di questi, diciamo, 400-500 i primi, diciamo, colpiti, che fanno una scelta coraggiosa, che si mettono insieme ai loro compagni, alle loro compagne, e passano automaticamente in clandestinità e fuggono insieme, perché erano stati insieme al compagno che era, o la compagna che era, come si dice, dal mandato di cattura, quindi se volevi stare insieme ti dovevi, come si dice, metterti sullo stesso livello, e questa per uno che non era colpito dal mandato di cattura, appoggiare una scelta di questo tipo era una cosa importante, quindi anche per quello il numero aumenta. Poi c'è tutto un'altra, diciamo, fetta di persone che sono quelli sospettati di essere raggiunti da un mandato di cattura, quindi anche questi si sottraggono. E poi c'è una terza, un terzo gruppo di uomini e donne che se ne vanno, perché questo dilagare della delazione, decidono di emigrare e andarsene via. Questo, diciamo, è il contesto di, come si dice, di uscita. Poi evidentemente c'è anche dei piccoli gruppi che sono un po' più organizzati, ma sono cose abbastanza minoritari. Quindi si esce dall'Italia e ognuno, come la canzone di Lucio Dalla, no? Faceva l'amore come gli andava, no? Quindi si scappa, ognuno, come si dice, così, alla brutto Dio. Tieni presente che noi, per esempio, che eravamo ragazzi proletari, io per esempio non solo non ero uscito mai dalla mia città, ma raramente uscivo dal mio quartiere, no? Quindi eravamo provinciali, cioè per noi l'estero era un altro mondo, non conoscevamo niente, cioè, eravamo ragazzi proletari semplici dei quartieri, no?
Certo.
Ci siamo trovati di fronte anche a cose che non avevi, cos'è che ti fa paura? Le cose che non conosci, non quelle che conosci, no?
Ma in tutta questa insicurezza, Gianni, cosa, perché spesso c'è un malinteso su questa dottrina Mitterrand, no? Viene intesa come fosse un dispositivo giuridico, in realtà come dire, è qualcosa di molto più leggero, aleatorio, è più un clima che si crea attorno agli esuli, che come dimostreranno poi gli anni a venire può essere revocato o comunque molto sensibile agli spostamenti politici.
No, questo infatti è un passaggio secondo me abbastanza fondamentale per capire. Quindi noi abbiamo il primo anno, che è l'anno 80, che è, come si dice, siamo tutti sparsi nel mondo, no? E più, ecco, vorrei dire questa roba qui, che sono i danni collaterali dei collaboratori di giustizia, no? Che stanno in giro per il mondo, oltre a essere ricercato dal mandato di cattura, quindi dai poliziotti, il tuo problema erano anche la conseguenza della delazione, che non ti fidavi più di nessuno, se incontravi un compagno, non so se eri a Rio, cambiavi marciapiede, è una roba brutta da dire, ma era così, perché certo, non ti fidavi più di nessuno, quindi avevano rotto qualsiasi valore di complicità, eccetera, eccetera. Quindi ci abbiamo l'80 che è quest'anno terribile. Poi il 21 maggio dell'81 cosa succede? Vince le elezioni presidenziali Mitterrand in Francia, quindi arriviamo un po' all'argomento che ci interessa. E lì cosa succede? Che con la vittoria di Mitterrand c'è un'apertura rispetto ai bassi, all'ETA, che in un primo periodo, se non ricordo male, gli viene concesso ai militanti dell'ETA lo statuto dei rifugiati politici, che poi gli viene tolto dopo qualche mese. E agli italiani cosiddetti, che qualche decina di italiani che erano lì a Parigi, Molto probabilmente nasce tutto con un equivoco, nel senso che quello che gli viene presentato, diciamo, alle autorità cosiddette francesi è che è qualche decina di intellettuali italiani colpiti da reati associativi, che si trovano lì quindi per reati di prigione e che chiedevano la possibilità di restare in Francia. Su, diciamo, secondo me, questa è la mia interpretazione almeno, su questa, diciamo, ambiguità, che hanno fatto una più o meno un'apertura, il problema è che invece di trovarsi poi di fronte a una decina di intellettuali o semi-intellettuali si sono trovati 2000 persone, no?
Certo.
Di fatto. E qui lì si apre una cosa interessante, che questi 2000 compagni che arrivano in Francia, a Parigi, un po' da tutto il mondo, no? Anche per a quel punto fare un po' il punto della situazione per capire che cosa si può fare, che cosa sta succedendo in Francia e via dicendo, si trova da una parte i francesi, i militanti della gauche francese o di quelli di sinistra, quelli ex delle associazioni, delle organizzazioni rivoluzionari, che aprono le loro case, aiutano, c'è un atto di generosità enorme, danno sostegno economico, danno sostegno di lavoro e creano veramente una grossa solidarietà che secondo me poi pesa, come si dice, per la permanenza dei compagni italiani. Però questa è la bella domanda che ci siamo sempre fatti tutti. Dentro questa situazione venivano di fatto esclusi i compagni che avevano i reati particolarmente gravi, quindi quelli che erano imputati di reati di sangue. Quindi mentre una parte poteva essere lì semipubblica, quelli che avevano invece i reati di sangue erano grosso modo tutti in clandestinità con documenti falsi, no? Quindi è una situazione molto, molto confusa, molto, come si dice, molto incerta, no? E la domanda, ma a volte ci sono delle domande che non ci sono risposte, no? Nel senso che quando i compagni arrivavano, sia nell'81, 82 fino all'85, domandavano: ma si può stare qua? E la risposta era: e chi lo sa? Non c'era una risposta,
certo.
E non c'è mai stata fino ai giorni oggi, no? Perché giocavi, come si dice, su un'ambiguità, poi cercavi di parare i colpi su chi veniva preso, via dicendo, con dei cavilli.
Sì, inquadriamo bene, Gianni, questo tipo di precarietà per arrivare poi, perché purtroppo, Gianni, i tempi radiofonici sono quelli che sono e volevo arrivare un po' anche al cuore della questione, perché come dire, questo clima per certi versi c'è questa mezza garanzia, questa cosiddetta dottrina Mitterrand, dall'altra parte si percepisce invece che a ogni movimento, a ogni volta che si muove qualcosa o politicamente o giudizialmente in Italia è meglio andare via, per cui io inquadrerei questa estrema precarietà, perché in mezzo a questa estrema precarietà poi alcune vicende sono ancora più precarie e ancora più appese a un filo di altre, come la vicenda a cui accenneremo.
Sì, no, in tutti, diciamo, questi 30 anni, perché cosa è successo? Che per una parte di persone era stato dato, come si dice, dei permessi di soggiorno e quindi che avevano la possibilità di rifarsi una vita. Per il grosso, per quasi, diciamo, 30 anni, non solo c'era una precarietà sempre sospesa rispetto agli arresti, i mutamenti che potevano esserci, come si dice, del quadro politico, dicendo, ma era proprio il quotidiano che era impossibile a vivere, perché senza documenti non puoi fare niente, non puoi lavorare, non puoi prenderti casa e via dicendo. Quindi era sempre una situazione proprio di dipendenza e che era sempre legata alla solidarietà. Poi, come dicevi te, rispetto ai mutamenti politici via dicendo, ogni anno, ogni due anni, ogni sei mesi c'erano i cambiamenti, quindi la gente si rimetteva, come si dice, in guardia, quindi dovevi ripassare a nasconderti, a scappare, per poi, insomma, tutta una situazione di stabilità, ma anche quando eri, come si dice, nei paesi, nei momenti tranquilli, era una vita, per chi l'ha sopportata, allucinante. Ti svegliavi alla mattina e non sapevi se venivi preso per le orecchie oppure no, no?
Certo.
Che dire, una cosa del genere, un anno, due anni, cinque anni, è sopportabile. 30 anni diventa una roba un po' devastante, no? Credo, no?
Sì.
Questo è, come si dice, è un po' il quadro della situazione. Poi è vero, come si dice, come dicevo prima, che c'è stata all'inizio una forte solidarietà di compagni francesi, poi questa solidarietà molti hanno, come in tutto il mondo, insomma, nella vita, l'hanno usata per sé, altri l'hanno messa al servizio degli altri, vabbè, ma questi sono dettagli. Però diciamo che c'è un numero di persone a distanza di 30 anni che sono i compagni che hanno le pene più alte, quelli che quindi per capirci partiamo dai 28 anni all'ergastolo, perché poi nel frattempo per gli altri è scattata la prescrizione, e quelli fine pena mai, no? L'esilio non finisce mai. Tenendo poi presente, apro e chiudo una parentesi, per un compagno che va via, che si rende latitante da un punto di vista, visto che noi eravamo scappati tutti sui mandati di cattura, no? Quando siamo andati via, poi i processi becchi tutte le aggravanti, perché sulla fuga becchi le pene, come si dice, tutte maggiorate, no?
Certo.
Ma non solo quello, il giorno perché ti prendono ti buttano via anche le chiavi, perché c'è tutto il discorso della fuga e della pericolosità. Questo è un po' il quadro. Più ti ritrovi, e questo è anche una cosa, i compagni che hanno fatto una vita di merda, perché di questo si tratta, per 20-30 anni passando l'ira di Dio, e da un giorno all'altro dovrebbero incominciare a scontare oggi un ergastolo, oggi, non come si dice 30 anni fa.
Certo. Ma e quindi, come dire, Gianni, la vicenda di cui vorremmo ancora parlare in chiusura, io l'ho voluta inquadrare in questo discorso della violenza di Stato per una ragione precisa, perché in mezzo a tutta questa precarietà, in mezzo, come dire, non è che la malattia non è una conseguenza, poi.
Certo, poi voglio dire, poi molte cose si dimenticano, perché dentro questa roba qui poi ci stanno le malattie, c'è la gente che è morta, viene in mente il compagno avvocato Spazzali, che è morto da solo a Marsiglia, è come si dice, in situazioni, insomma, poi situazioni di estreme difficoltà economiche, eccetera, eccetera, eccetera. Il tutto, voglio dire. C'è anche un altro discorso che, collegandosi a uno slogan che è bello della Valsusa, si parte insieme e si torna insieme, e qui si è partiti, come si dice, insieme e si è tornati divisi. E più, ecco, questo è un'altra cosa importante, chi è rimasto lì pur avendo le pene alti, così, ma è tutto in parte una casualità, perché c'è la gente che ha preso l'ergastolo, che non ha mai visto una pistola in vita sua, voglio dire, semplicemente sui reati associativi, gente che è stata invece responsabile, organizzativa e non, per cavilli giudiziari o per altri motivi, è a casa, no? Quindi il peso di quegli anni lì cade sulle spalle di uomini e donne abbastanza casuali. Questa roba a me mi mette, per esempio, in estremo imbarazzo anche parlarne, no? Perché insomma è una cosa particolarmente, diciamo, usiamo questo termine, gradevole, ma politicamente estremamente sbagliato, anche perché io penso che chi ha avuto delle responsabilità, io dicevo, non sono gli ultimi che dovrebbero tornare, non i primi.
Certo. Gianni, veniamo alla vicenda di Enrico, che è una delle ragioni anche per cui abbiamo voluto fare questa diretta, oltre per mettere due puntini su questa vicenda che si presta purtroppo a tante incomprensioni, a tante interpretazioni un po' così, e quindi ci premeva chiarire qualche cosa, ma anche provare a dare un po' di sostegno a Enrico Vilimburgo, dico anche il cognome tranquillamente, che vive questa situazione particolare e grave, oggi ha bisogno della solidarietà pratica dei compagni.
Io di Enrico, lui era, come si dice, un militante della colonna romana delle BR, è stato un compagno condannato all'ergastolo, come poi succede nella vita, è stato colpito da una malattia molto, molto grave, vive una situazione difficile perché ci sono i rovesci della vita, quando non c'è lavoro, quando i rapporti personali, insomma, a volte c'è dei rovesci, e dicendo, una vita anche di 30 anni di fughe, di precarietà, di sempre sul filo del rasoio, fra essere stradato, fra un conto è vivere, un conto è sopravvivere, qui si parla di sopravvivenza e limiti, no? E secondo me, guardate, compagni, di 30 anni di vita così sono difficili.
Certo.
E più io credo, no? Perché questo è un altro, magari l'ho fatto in altri ambiti, in altri momenti, però la scelta di non consegnarsi e la scelta di sottrarsi a un mandato di cattura è una scelta politica, secondo me, ed è una scelta importante, insomma, cioè, bisogna valutarle un po' queste, perché dal carcere prima o poi si esce, anche sulle pene più gravi. Dall'esilio non esci più, non dall'esilio, dalla latitanza. E questo è il punto. No? Vabbè. Ritornando a Enrico, che è un po' lo specchio di tutti noi, è lui, ma potrei essere io, potresti essere tu in quel contesto.
Certo.
Così stato con noi negli anni Ottanta, uno si guarda allo specchio e vede se stesso. No? Io penso che è giusto, come si dice, dentro il possibile, dargli una mano e accompagnarlo in questo momento difficile.